Bene, bene, ci siamo con un po' di ritardo. Vado a dare il buon pomeriggio ad Antonello Valentini. Ciao direttore, buon pomeriggio.
Ciao Marco, grazie per l'invito, ben trovato.
Grazie a te. Con noi c'è anche Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, un saluto al dir.
Allora, intanto vi riporto questo retroscena. Juventus ricorso per Ricorre e Lukaku vinto per un ritardo della procura FIGC, come emerge dal dispositivo completo della Corte Sportiva d'Appello. La curva di bianconera è stata riaperta per vizio di forma da 12 minuti. Ah, ecco, quindi pure che è tutto un vizio di forma, una roba, no? Vabbè, no, questa mi è arrivata adesso, l'abbiamo letta immediatamente. Allora, non so Antonello se vuoi aggiungere qualcosa tu, io su questo...
No, voglio fare i complimenti al mio amico Franco Ordine, che nonostante l'età continua a trovare delle notizie, a scovare e a fare dei piccoli scoop. È stato risolto questo caso, come giustamente hai detto, per di forma, ma io sono abbastanza convinto che se si fosse andati poi nel merito e non ci fosse stato il ritardo tecnico, la soluzione, il verdetto, la sentenza sarebbe stata la stessa, cioè la riapertura della curva della Juventus.
Assolutamente. Allora...
Anche perché la Juventus, come hai detto ieri, ha consentito di individuare e poi di daspare 171 tifosi.
Esatto.
Tifosi, per modo di dire. So.
Sì. Bravo, hai ragione. L'aggiunta è la precisazione.
Posso aggiungere?
Prego.
Noi, nell'ambito dello sport e della giustizia sportiva, stiamo un po' andando dietro al paese, quindi noi diamo forma ai vizi, se vogliamo fare un gioco di parole, più che vizi di forma.
Allora, vi ho così, mi piace parlare con voi in questo momento, approfitto della presenza di Valentini, di Ghisoni, anche di Stefano Impallomeni, perché ieri ci siamo messaggiati con Paolo, poi ho letto anche delle cose sulla pagina social di Antonello Valentini. Primavera, dal 2023-24 indistinta almeno 5 convocabili nelle nazionali. Le quote si alzeranno nelle stagioni successive, 8 più 8 nel 2024-25, 10 più 10, quasi la totalità nel 2025-26. L'esatto contrario di quanto avviene oggi con ad esempio Lecce capolista, dove la squadra è formata di fatto solo da stranieri. Questo potrebbe essere un modo, Antonello, per aiutare...
Ma direi che è una prima breccia. Poi Paolo Ghisoni è da tempo... studia, si occupa, difende e porta avanti questa battaglia per il calcio giovanile in Italia, ne saprà dire più e meglio di me. Ma è una prima breccia e bisogna, nonostante tutto, di fronte a una situazione stagnante che stava diventando da un lato molto preoccupante, dall'altra veramente sconcertante per gli interessi, per la miopia di certe scelte, per gli interessi economici che vengono prima di qualsiasi altra cosa, anche prima della salute del calcio italiano e quindi delle nazionali, e bisogna dare atto alla Lega di A che è stato fatto un primo passo significativo. Non è molto, non è tanto, però è già qualche cosa di fronte allo zero assoluto. Quindi io nei primi di aprile, come ho scritto sui miei profili social, avevo scritto una lettera che è stata ospitata dal Corriere dello Sport in cui denunciavo proprio questa situazione delle squadre primavera, facendo l'esempio che tu hai già citato del Lecce, sì. Senza criminalizzare nessuno,
certo.
Sia chiaro, perché è lecito quello che ha fatto il Lecce ed è lecito quello che fanno altre società. Il Lecce però è l'esempio, voglio dire, lampante di una situazione insostenibile. Io ho visto che in una recente partita con l'Empoli, stiamo parlando di giocatori professionisti, 18enni e 19enni, adesso l'età verrà purtroppo, secondo me, alzata, in campo sono andati 3 romeni, 2 danesi, uno spagnolo, un belga, un bosniaco, un giocatore della Repubblica Ceca, un albanese, un finlandese. Dalla panchina ne sono entrati in 4, un tedesco, un albanese, un danese e un irlandese. Parliamo del Lecce, dove il minutaggio primavera, dove il minutaggio dei calciatori, dei giovani italiani, è del 5% rispetto al 95% dei non selezionabili. Poi si arriva, scendendo per i rami, al 42% del Bologna, al 61% dell'Udinese, poi un po' meglio, 68% la Juventus, 74% la Roma, 85% il Napoli. Ma siamo sempre veramente in un mondo, secondo me, pazzesco. Io ho già detto a suo tempo anche che una mano a questo tipo di scelte legittime, ripeto, ma che io critico nella maniera più dura possibile, l'ha dato anche il decreto crescita, del quale la federazione aveva chiesto, per, almeno per gli sportivi professionisti, in questo caso i calciatori, l'abolizione, perché così com'è adesso conviene di più, per motivi fiscali, comprare un giocatore all'estero, si pagano meno tasse, piuttosto che crescere, allevare, selezionare un giocatore italiano che poi può servire alle nazionali italiane. Perché poi quando la nazionale deve andare sui campi di tutto il mondo, con questo tipo di situazione non si può pretendere che spadroneggi dappertutto, che il CT della nazionale, chiunque sia, oggi può scegliere fra il 33% dei calciatori di Serie A. Nel 2006 poteva scegliere tra il 70% dei calciatori di Serie A.
Paolo Chisoni, tu che da sempre, no, segui il settore giovanile.
Che... Mi fa sorridere che il direttore dica che io sia diventato così referente, o meglio, possa essere autoreferenziale, quando è stato lui nel 2013 in qualche modo per primo, quando era direttore generale della Federcalcio e stavamo uscendo da un 2006 campione del mondo, 2010 si è eliminato.
Vai avanti Paolo.
No, i meriti vanno condivisi.
I meriti vanno condivisi. Parto dalla considerazione della Primavera 1. Perché solo in Primavera 1, mi viene da chiedere. La Primavera 2, la Primavera 3, 4 sono un bacino d'utenza clamoroso. Perché lì? È una breccia, sì. Non vorrei che fosse un contentino dove in realtà la Primavera 1 è l'apice, ma come insegna il calcio, anche dal punto di vista politico delle votazioni, Lega Nazionale Dilettanti, Lega Pro, c'è un territorio sconfinato dove i ragazzi, ancora per quello che citava giustamente il direttore, decreto decrescita, non sono assolutamente tutelati. In più la forbice tra la Primavera 1 e le prime squadre è ancora più largo dal punto di vista del bacino, ed è qui che sorrido, perché giustamente il direttore ha citato l'Empoli nella partita contro il Lecce, ma io se fossi la federazione o comunque un sistema che sta riformando, prendo l'Empoli e lo metto al centro del modello, perché non esiste che l'Empoli, passando tramite Primavera, Baldanzi, Parisi, Fazzini, degli Innocenti, Viti, questi sono giocatori passati dal settore giovanile, sono arrivati in prima squadra e qualcuno è già stato venduto, anche giustamente facendo valore societario. Torniamo a Lecce, Corvino, che adesso effettivamente è un po' sulla bocca di tutti, perché diciamo è diventato con questa squadra solo stranieri un po' prespiatorio. No, ha fatto semplicemente quello che gli è stato consentito, appunto con questa situazione fiscale che, ribadisco, 5 anni di residenza in Italia per gli stranieri, possibilità per le società del sud di detrazione al 90%. Perché non farlo? Cioè è una normativa assurda e ne beneficia. La cosa che mi fa un pochettino più amarezza è che quando poi si diventa un po', come dire, filosofi di una situazione del genere e si parla di ma in Italia mancano le strutture, io mi comporto così, mi viene da chiederti, ma perché l'Empoli a Monteboro, che è un centro sportivo all'avanguardia, e Lecce non ce l'ha? Primo, non posso chiedere alla proprietà, devo creare un autofinanziamento con una squadra che in qualche modo faccia riportare Lecce a 15 anni fa quando vinse il campionato. Giustissimo, ma come si arriva a questa situazione? Vincendo il campionato di Primavera? Perché è questo che sta cercando di fare il Lecce, giustamente, perché non si compete per arrivare in fondo.
C'è un'altra critica che si può fare a questo provvedimento preso, che pure, ripeto, va apprezzato e speriamo sia una breccia che possa portare più avanti. Io sono meno malizioso di te e più confidente sulle buone intenzioni e sul futuro, però tu hai perfettamente ragione. Quello che non mi piace di questo provvedimento, e non piace a molti allenatori, cito Massimiliano Allegri perché ho letto una sua dichiarazione, ma molti allenatori la pensano come lui, e questo contemporaneo innalzamento dell'età dei Primavera, che erano 18-19, adesso si porta a 20. Dovrebbe essere esattamente il contrario. Dovremmo giocare sotto età per far crescere i ragazzi.
Infatti ce lo scrivono anche
a un certo livello. Bisognerebbe abbassare quello che fanno tantissime società dilettantistiche, che vengono spesso dimenticate e ignorate, si ripete, non remunerate come dovrebbero, come avrebbero diritto, perché fanno crescere i ragazzi a spese dei dirigenti che si mettono la mano in tasca e accompagnano con la loro macchina e la loro benzina i ragazzi a giocare in tutta Italia, in tutti i campi di provincia. questa è la verità. Io adesso, sì, per carità, è una breccia.
Volevo aggiungere solo una cosa.
Sì, poi voglio sentire un attimo anche Stefano.
Nel verso positivo.
Sì, sì, io volevo solo aggiungere, finivo il ragionamento, ad arrivare alla Lega Pro, che con il nostro comune amico Matteo Marani sta cercando di cambiare qualcosa. Va cambiato. Per quello che stai dicendo giustamente con l'innalzamento della quota, va a teoricamente distruggere un altro territorio che faticosamente Demetrio Albertini e altri avevano teorizzato, ovvero le seconde squadre. Io vi faccio delle domande molto semplici. Quanto costa per una società che apre una franchigia nuova come la Juventus a livello fideiussione andare a partecipare al campionato di Lega Pro? 1.200.000 euro. Perché? Motivazione è perché una franchigia nuova può apparire, può scomparire e quindi teoricamente non c'è quel criterio meritocratico. Perfetto. Ma se vogliamo incentivare le seconde squadre, mi spiegate perché se una squadra come, non so, il Cesena, che adesso quest'anno sta lottando per i playoff, l'anno prossimo si riscrive al campionato di Lega Pro, quanto spende il Cesena? Lo sapete? 40.000 euro di iscrizione. Se per caso quest'anno il Sestri Levante, la Sestrese è venuta in Serie C, sapete quanto spende dopo aver conquistato la promozione di iscrizione? 60.000 euro. Mi dovete spiegare perché una società che prova a fare una seconda squadra, come dovrebbe essere, giustamente andando dietro a questo discorso del non innalzamento della primavera, ma valorizzando le seconde squadre, deve spendere ancora adesso 1.200.000 euro di fideiussione.
Stefano,
molto interessante.
Che idea hai? Può essere una breccia, come dice il direttore.
No, al di là di quello che è stato detto, tutto condivisibile, della breccia che ci può essere, insomma, può cambiare, cioè, ci può essere questa controtendenza, questo cambio di trend. Io sono d'accordo con Antonello quando dice che è molto importante giocare sotto età, anche per un discorso agonistico, prettamente proprio sportivo, perché ti abitui magari anche allo sforzo, alle cose, c'è possibilità anche che escano più campioni. Sei in difficoltà.
Stefano, ma ti faccio,
poi,
un'altra piccola.
E poi scusami, concludo subito, Antonello. La volontà da parte dei presidenti. Cioè, la domanda è: i presidenti, questo discorso delle primavere, del settore giovanile, per i presidenti è più un costo? Lo vedono più come un costo o come un investimento? È lì un po'
costo,
il nodo.
Costo
no, inutile. Io, Stefano, mi collego a quest'ultima tua osservazione per rilanciare su un altro tema. Allora, la Serie A adesso fa questo passo in avanti, piccolo, abbiamo detto una breccia, speriamo che sia soltanto il primo passo verso un potenziamento. La Serie C c'ha il minutaggio e quindi favorisce le società, favorisce economicamente, dà un premio, diciamo, sia alle società che fanno giocare i giovani. La Serie B che cosa fa? La Primavera 1 e sono quasi tutte le squadre di Serie A. In Primavera 2 ci sono quasi tutte le squadre di Serie B. Io mi auguro che la Serie B, anche sulla scorta di questa decisione della Lega di Serie A, segua la stessa strada e provveda al più presto a comportarsi nella stessa maniera, se non addirittura di più, visto che è il campionato degli italiani, come recita lo slogan della Serie B.
Allora, vi fermo un attimo perché ci sono anche delle osservazioni degli ascoltatori.
Da Bodi, però, parlando di una gestione precedente.
Un attimo solo perché ci scrivono, ci sono anche due audio, li vorrei, perché è un argomento che vedete suscita sempre grande interesse, ma tanto ormai non si può più chiamare campionato primavera, visto che alzeranno la quota di età ancora di un anno, campionato che andrebbe eliminato. A 17 anni vai in Lega Pro a farti le ossa, scrive un ascoltatore. E un altro dice: Marco, questo weekend sono stato ad Empoli per una vacanza, non ho fatto altro che pensare che la società Empoli è un esempio da seguire, una città piccolissima da una vita tra A e B. C'è anche un audio, sentiamolo al volo se è pertinente, via.
Ragazzi, basta con questa favoletta della seconda squadra come panacea di tutti i mali. Io sono tifoso della Lazio, abbiamo un settore giovanile disastroso, ma la Roma, che è una nostra competitor, sforna una marea di giocatori competitivi, eppure lo fa senza avere una seconda squadra. Se ci sono le competenze, i giocatori vengono fuori. Non c'è un modello vincente, non è la seconda squadra il modello vincente, è un modello.
Anche questo però, Stefano, che ne pensi? Perché questo pure non è
un'osservazione critica importante che ci aiuta anche nel dibattito.
Ragazzi,
non si può.
Risentiamo io. Se ieri è piaciuto questo, dice.
No, però il discorso sul fatto del, sai qual è? La passione, l'amore, presidente, è cambiata anche la gestione dei club. cioè come diceva Paolo giustamente, più un costo, no? Io ho fatto la domanda e lo vedono più come un costo, come un investimento, come un costo. Un e costo, quindi se alla fine io posso risparmiare, come diceva, sottolineato molto bene Antonello prima nella sua prima versione, di che stiamo parlando? Cioè io credo che quando un club sono tutti stranieri, andremo verso proprietà straniere, non lo so, hanno secondo me una visione globale. Poi se tu ti chiami Tahirovic o ti chiami Piccheri o ti chiami Santarello o Kemiskasis, cioè, non gliene frega niente, vedono il risultato, anche lì vedono il risultato e vedono anche quanto possono spendere, quanto possono risparmiare. Cioè non c'è più la passione dei presidenti di una volta, no? A Bari c'era Matarrese, poi Cavù, poi Viola, poi insomma Moratti, cose. C'era anche una passione andare a vedere, io ricordo presidenti che andavano a seguire le partite della primavera. Adesso ci sta andando Mourinho, devo dire la verità, ecco, questa cosa è molto bella.
Ma non solo, va a vedere pure l'Under 14 Mourinho. Ma
esatto, a me questa cosa mi piace, è molto bella.
Stefano, però veramente, se volete in qualche modo anche capire, io l'ho già fatto questo invito a Marco, probabilmente l'abbiamo già avuto ospite, voi dovete prendere il presidente Corsi e farvi raccontare la storia dell'Empoli, anche quando un anno a gennaio, perché lui è come tutti gli imprenditori, può azzeccare oppure no, sbaglia campagna acquisti, prende giocatori onerosi per salvarsi, l'Empoli va in B e lui stava costruendo Monteboro e ferma tutto perché dice purtroppo ho sbagliato i calcoli, quindi adesso aspettiamo un anno, due anni, però imparo la lezione e d'ora in avanti non prendo giocatori a metà stagione quando la stagione è compromessa per provare, perché è una progettualità fallita da rifondare e io sono in carico all'Empoli e sarà compito mio rigettare le basi. Non è un caso che hanno fatto A, B e comunque sempre con una quantità di giocatori consegnati al calcio. Vero. Importante, sì. Clamorosa, perché
non solo con allenatori,
però vedi,
aspetta, con allenatori che sanno
fa 20 anni che fa calcio,
che sanno che fanno molto campo, con allenatori che fanno molto campo, mettici anche questo,
con proprietà nostrane.
Sì, però quello che volevo dire alla fine è che quando sono arrivati i soldi di una promozione, premesso che c'è stato male perché ha dovuto spendere Caputo all'inizio non era il capocannoniere e mi raccontano che per sei mesi non ha quasi parlato con nessuno perché era convinto di essere ricaduto in quell'errore lì. La prima cosa che ha fatto, andate a fare un giro a Monteboro, veramente, che peraltro è in una zona dove ricorda un po' le terrazze liguri, hanno ricavato campi a terrazza, è un paradiso per quel tipo di realtà, perché non ci sono società di Serie A che hanno un centro sportivo così.
E falla una puntata dedicata, ma
mi fa ridere, certo. Corvino,
raccogliamo l'invito di Paolo.
Non abbiamo la struttura, ma se non la vuoi se alla fine pensi di generare un autofinanziamento per poi arrivare alla struttura, dove pensi di andare? In Europa oramai è il contrario, hai la struttura e poi alla fine diventi una squadra importante. E noi abbiamo invertito la situazione. Ma
noi invertiamo un sacco di cose, caro mio.
Noi
usiamo anche vinciamo e poi costruiamo, non invece costruiamo e vinciamo. Facciamo il contrario, capito?
Marco, prego. Voglio dire una cosa, poi vi ascolto molto volentieri finché c'è tempo. Io ho mosso delle obiezioni a questo sistema deciso ieri dalla Lega di Serie A, però voglio guardare il bicchiere mezzo pieno. Rispetto allo zero assoluto va dato atto alla Lega di Serie A di aver fatto un primo passo e non è facile, conoscendo l'ambiente, conoscendo l'atmosfera delle assemblee di Serie A, quindi Lorenzo Casini che presiede la Serie A, si può mettere oggi una piccola coccarda a Rocchiego, è poco, è ancora soltanto una breccia, l'abbiamo detto tante volte, però qualche cosa si muove di fronte allo zero assoluto e allo stagnazione e al prevalere esclusivo degli interessi economici.
Bene.
Sai come la definiamo questa situazione prima del tafazzismo del calcio, cioè lo zero assoluto, darci la bottigliata in mezzo agli attributi perché usciamo dai mondiali e abbiamo dovuto attendere due mondiali dove non siamo andati per riuscire in qualche modo a smuovere qualcosina, smuovere qualcosina, ma come diceva Gravina, come ha detto giustamente Antonello, e finisco, il decreto crescita non è da variare, il decreto crescita è da abolire.
Sono d'accordissimo. Bene, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare tanto per questo approfondimento, grazie ad Antonello Valentini e Paolo Ghisoni, un abbraccio,
un caro saluto a tutti, ciao,
a presto, ciao Paolo, ciao. Un abbraccio anche a te,
un abbraccio a tutti, grazie
ancora. Stefano, siamo arrivati al termine oggi e vai via col dolce,
col dolcione, ma quanto è alto il ciambellone, ma Maridia è una fuori classe. E però allora, te vede, te sei bello in linea, vabbè, te fai
io,
20 km.
Io vado pure 50. Oggi, ieri ripetute, oggi ho fatto le corsa lineare, capito?
Oh, mica
stamattina sono partito, guarda.
Ma non spigna così, come dicevo,
vabbè,
spigni
ma
troppo.
Adesso c'è questo obiettivo che bisogna assolutamente portare a casa.
Cioè che...
c'è questa corsa in salita.
Dove?
Che...
Boston, dove?
No, c'è una corsa in salita che devo assolutamente
dove?
Fare.
Non lo vuoi dire?
No, nelle Marche. Nelle Marche.
Quanto
nel
è
Monte
lunga?
Di Carpegna.
Quanto è lunga?
No, non è lunghissima, sono, sono 16 km.
Sei ascoltatore che gli frega.
Però sono 7,5 in salita. È il monte dove si allenava Marco Pantani.
Ah.
Il Monte di Carpegna. Andate a vedere, c'ha delle pendenze clamorose.
Mostruose.
Sì, l'ho fatta in bici più volte ed è faticosissima. Tu immagina a correre. Sui
bravo,
primi 6-7 km sono... Una roba pazzesca.
Senti,
ma ce la faremo, ce la faremo. Sto facendo le ripetute in salita, guarda che è una roba
alla Rocky,
alla Zeman proprio, capito? Su e giù, una roba incredibile. Vabbè, prima
Ronnie
o poi mi vengono a prendere da qualche parte. Allora, caro Stefano,
un abbraccio, un saluto.
Domani commentiamo questa partita.
E questa partita
le due
vediamo,
partite due, sono due partite. Noi ne vediamo
tutte e due
Interviewe, guardiamo, però pure l'altra un'occhiata e si butta.
Certo.
Tu hai detto il triplete di Peppe qui.
No, potrebbe, ma io i pronostici
diciamo
lo sai.
Quello
sono...
incerto in Champions.
Quello?
Quello incerto in Champions.
Dici?
Certo, c'è Real Madrid, poi c'è la finale, eh. Finale può succedere di
no,
tutto.
No, secondo me però in finale ci va, dai.
Un ascoltatore oggi mi ha detto, chiudo così, che se va in finale il Milan con il City può scapparci qualcosa di importante.
Sì. Sì.
Okay, perché devi dire sì, come
ho detto sì.
Vabbè, ci fermiamo a domani con Stefano Palomari.
Ciao.
Rimanete con me perché andiamo avanti fino alle 17 con Maracanã. Tra poco.